stiamo per intervistare, per metterci in contatto con una donna meravigliosa, una donna di quelle speciali, e perché vi voglio raccontare questa cosa. Mercoledì 28 aprile, cioè ieri, in presenza del sindaco Alemanno e della vicepresidente della Commissione Europea Angelilli, è stato assegnato il premio Arapacis, che viene assegnato ogni anno dal Rotary Club, con il quale Rotary insignisce qualche personaggio o ente per opere a sfondo umanitario, sociale e di pace. Questo premio, ieri, è stato assegnato alla nuova area di umanizzazione dell'Istituto Regina Elena, che è l'Istituto Nazionale dei Tumori di Roma, ed è presieduta dallo psichiatra Tonino Cantelmi. Noi adesso abbiamo qui la dottoressa Liuva Capezzani, che all'interno di questa nuova area di umanizzazione si occuperà di una delle 5 sottoaree, quella della psicotraumatologia oncologica. Dottoressa Capezzani?
Sì, buongiorno, buongiorno a lei. Tutti
buongiorno. Buongiorno Liuva, ci diamo del tu come facciamo solitamente. Così. Come stai? Tutto bene?
Tutto bene.
Sei felice? Io sono orgogliosa di te, molto orgogliosa. So che seguivi questa cosa da molto tempo.
C'è ancora tanto lavoro.
Lo so, però è una cosa veramente bellissima,
sì,
quella che hai fatto.
Allora, dunque,
io vorrei farti delle domande, se tu vuoi, per metterti a tuo agio, ti sento che sei un po' così. Volevo sapere cos'è e come nasce questa area dell'umanizzazione. Praticamente, se ci puoi spiegare un po', se vuoi faccio un piccolo cappello di introduzione. Cioè, praticamente sarà un modo per essere più vicini, lo dico in parole semplici, dalla preospedalizzazione fino a quando il paziente viene dimesso, alle persone che hanno il cancro e vengono comunque soggette a terapia, per stargli vicino.
Nasce prevalentemente con una attenzione verso la persona. Difatti lo slogan che rappresenta quest'area è la persona prima di tutto.
Esatto.
Questo ad indicare che oltre alla ricerca, oltre alla cura e alle terapie, di cui gli istituti fisioterapici ospedalieri rappresentano un'eccellenza in Italia, bisogna accostarsi ai bisogni dei pazienti dal punto di vista del paziente. Spesso ci osservano delle incongruenze tra ciò che i medici ritengono opportuno fare per il paziente e ciò che il paziente sente necessario per sé. Magari il paziente arriva con dolore, ma poi racconta della sua storia, racconta di altre necessità. E quindi occorre accogliere queste necessità secondo una domanda che è molto personale ed è quella del paziente, quella che porta il suo vissuto. Però tradotto in termini pratici poi tutto questo che cosa significa? Significa dare al paziente la possibilità di vivere l'ospedale in modo continuativo rispetto alla sua quotidianità. Per cui sono state introdotte, diciamo, lungo questo percorso di umanizzazione delle attività anche ricreative, non solo della pittura, ma anche diciamo, dei momenti di cura estetica per un paziente che abbia perso i capelli, che abbia perso le sopracciglia, parliamo soprattutto per una donna, il che significa non solo andare a fare un intervento ricostruttivo per una donna che abbia avuto una mastectomia, ma anche segnalare degli indicatori di primo impatto visivo che permetta alla persona poi di esporsi nell'ambiente sociale in modo più simile a se stesso, a come si riconosceva prima, oppure diversamente, in maniera diversa. Questo che vuol dire? Vuol dire che il paziente vuol dire modificare in realtà anche il concetto di salute, che non è più soltanto quello di assenza della malattia, ma è prevalentemente quello di un processo di adattamento funzionale e integrato a una situazione che invece è dolorosa e avrà degli strascichi
nel
futuro.
Significa per voi avvicinarvi molto di più alla sua esperienza emotiva e quindi curare l'anima, la psiche, oltre a curare il corpo, il concetto è questo,
esatto,
giusto?
Esatto, cioè queste sono delle operazioni che vengono introdotte, diciamo che sono degli indicatori. Poi altri indicatori, non so, per esempio sono stati cambiati gli orari dei pasti dei pazienti nei reparti, per cui non si mangia più alle 6 di mattina, alle 5 del pomeriggio, alle 11 di mattina per il pranzo, ma orari
normali, come quelli che si utilizzano a casa,
mattina,
certo.
All'una e per esempio alle 19 di sera. Questo, diciamo, per dare un senso di continuità, perché l'ospedale possa essere umanizzato e visto non solo come un luogo o di perdita o di cura, ma anche come un luogo di continuazione di una, delle proprie abitudini, ma anche un luogo di dialogo e di apprendimento, dicevamo prima, di queste attività, certo, ricreative. Poi ci sono nello specifico delle iniziative tecniche, delle iniziative diciamo che hanno la necessità di una grossa coordinazione e che si inseriscono nelle varie aree, quelle della
sì,
quella da,
Quello che mi spiegavi tu, ci sono poi delle sottoaree, quindi tu ti occupi di quella della psicotraumatologia.
Sì, tengo a dire che il presidente dell'area di supporto alle persone, che poi tiene su queste cinque aree, è il professor Tonino Cantelmi,
sì, l'abbiamo nominato prima di collegarci con te.
Sì, e che questa area di supporto è stata voluta fortemente dal direttore Francesco Bevere, il direttore generale degli istituti fisioterapici. Quindi c'è questa, diciamo, questo cambiamento che rinnova la mission di un istituto oncologico come questo, non è più, quello, non è più soltanto quello della ricerca, della clinica, ma è anche quello dell'accoglienza e dell'umanizzazione delle cure, secondo i bisogni del paziente, per come gli racconta lui, per
certo,
come, e non per quello che riterrebbe utile
forse, dal punto di vista clinico solamente,
dal punto di vista del medico, magari dal punto di vista, non so, faccio un esempio, spesso ci si domanda quando è che un paziente sta meglio, oltre che da un punto di vista organico, anche da un punto di vista psicologico, e se noi ascoltiamo i pareri dei vari professionisti o delle persone che girano intorno al paziente, abbiamo risposte diverse. Per esempio, per un familiare il paziente è guarito quando riprende la sua routine quotidiana, ricomincia a fare le proprie
torna
attività con la stessa
normalità,
per un medico è quando clinicamente non ci sono più segnali di disagio, di disturbo, quando si considera stabilizzata la situazione clinica. Per il paziente è tutt'altro, per il paziente potrebbe essere invece poter cambiare il proprio stile di vita e riformulare anche, diciamo, la propria quotidianità. Solo che gli è difficile comunicarla questa cosa, gli è difficile far capire al familiare, alle persone che sono intorno, che
sì,
e il senso della prospettiva della propria settimana, del proprio mese è diverso.
Sono d'accordo. Io l'altro giorno quando ne parlavamo, no, tu mi dicevi che questo è proprio un'esperienza emotiva per il paziente, perché il paziente ha diverse problematiche, tipo comunque sente una minaccia alla vita, gli cambia la qualità della vita, sente questo senso di vulnerabilità soggettiva che insomma si può tradurre in un'impotenza, e poi questo forte senso di incombenza, cioè anche se tu hai superato la malattia o la cosa,
esatto,
hai comunque paura che questa possa tornare, si possa,
esatto,
riaffacciarsi nella tua vita. Io trovo encomiabile quello che state facendo, ma la cosa che mi interessa molto è che siate vicino al paziente in questo modo così strettamente emotivo e d'aiuto e di supporto, ma lo siate anche ai familiari in crisi, perché questo è un lato che spesso non viene considerato, ma si sconvolge la vita comunque di una famiglia dove magari una persona ha questo tipo di problema, chiamiamolo il suo nome, quando viene un cancro. Cioè si combina tutto, e quindi i familiari, la famiglia stessa, come fate a capire i familiari che sono disponibili? No, tu mi avevi accennato che avevate altri elementi nelle varie sottoaree, che siete...
Sì, in realtà sono i pazienti che comunicano, cioè la persona, se il familiare sta male o se non si sentono più capiti da loro, però spesso sono anche i familiari stessi che triangolano la relazione e telefonano a parte per avere informazioni sul loro congiunto oppure per parlare di se stessi privatamente. E comunque noi abbiamo previsto nei vari protocolli uno sportello dedicato unicamente ai problemi della famiglia, in modo tale che anche i familiari abbiano un loro spazio ufficiale riconosciuto, non debbano triangolare attraverso questi passaggi, possono andare privatamente in silenzio e comunque con la discrezione del paziente,
certo,
che è malato, cioè del congiunto malato, non sovraccaricare poi il peso e il dolore del congiunto, perché spesso il paziente si preoccupa non solo
si preoccupa
di se stesso, ma anche
delle persone a lui vicine, è ovvio.
E per quanto riguarda invece il problema che dicevi te della preoccupazione della recidiva, questo
sì,
ricade diciamo spesso in una, diciamo, in un sintomo tipico dei disturbi post-traumatici da stress, dove la persona rivive indifferita diciamo il trauma e lo shock avuto durante la diagnosi, durante i processi, le fasi di trattamento, quindi la fase di ospedalizzazione. Perché? Perché durante l'ospedalizzazione, durante il ricovero, durante l'intervento, spesso il paziente ha un qualche cosa da fare, un qualche cosa da aspettare, quindi in parte delega, in parte si occupa lui in prima persona di quello che sta accadendo, e tutto questo gli sposta in avanti il tempo dell'elaborazione, cioè il cambiamento,
il comprendere,
no?
Il cambiamento, quello che sta avvenendo nella sua,
esatto,
vita.
Esatto, c'è chi anticipa molto quello che sarà dopo e c'è chi invece lo rallenta molto, chi ci pensa molto dopo. In ambito dei casi ne possiamo avere, come dire, degli aspetti intrusivi nell'immaginario, certo, della persona in questione.
Senti, ma chi avesse un problema, chi volesse rivolgersi a voi, come può farlo?
Ma dovrebbe chiamare direttamente l'istituto e chiedere dei servizi o di psicologia o di psichiatria. Per adesso sono questi. Esiste già la UOS di psichiatria presso la quale lavoro e si può chiedere tramite un appuntamento tramite Centralina.
Poi magari mi darai dei riferimenti più precisi e magari poi li comunicheremo ai nostri ascoltatori o li metteremo sul sito della radio. Cioè, Maya,
sì, infatti,
ti vuole
sarebbe
farti una domanda,
avere
sì,
dei riferimenti per poter contattare.
Sì, dunque il centralino, il numero del centralino è 0652661. 0652661. Il numero della UAS di psichiatria è 0652662055, che è quello del dottor Cantagno, oppure 2841, che è quello dove lavoro.
Mm. Ok. Dottoressa, volevo farle una domanda. Immagino che sia molto più agevole, se così si può dire, aiutare un familiare collaborativo, meglio un familiare che ha bisogno e vuole essere aiutato. Quanto è difficile e come fate a gestire invece situazioni in cui, perché immagino che ce ne siano di familiari che non che non vogliono essere aiutati, ma che in certe situazioni magari si chiudono nel silenzio, nel proprio mondo, e a quel punto
si guarda a vista,
fa?
Cioè in generale si guarda a vista, nel senso che noi lasciamo sempre comunque la nostra reperibilità, la nostra disponibilità, perché poi comunque c'è sempre un momento in cui la persona che si ritira ha voglia, ha l'istinto di chiamare, quindi è utile che in quel momento abbia il numero e abbia un nome a disposizione. Si guarda a vista attraverso il paziente, cioè si chiede al paziente come vanno le cose in casa, dopodiché la logica e l'etica direbbe che nessuno può essere coinvolto in un processo di supporto se si nega a questo, no? Si, certo, può semplicemente spiegare le motivazioni, fare delle previsioni, indicare in qualche modo quello che è successo ad altri o quello che nel caso specifico si sente che potrebbe accadere, ma si resta sempre con la porta aperta aspettando che la persona. Poi si devono dare informazioni, si fanno degli interventi psicoeducazionali. Ecco, prima per esempio volevo aggiungere questo, che è molto importante formare, cioè formare inteso come dare informazioni, ma anche poi creare delle competenze. E i medici, perché è attraverso i medici che ci può essere un primo invio del paziente alla struttura e al setting, al luogo dove queste persone possono essere aiutate da un punto di vista emotivo, psicologico, sociale e relazionale. Se il medico non ha l'occhio clinico anche per gli aspetti emotivi o non ha quella sensibilità di dire forse lei potrebbe beneficiare di un supporto di altro tipo, è difficile che il paziente da solo
possa richiederlo,
certo. Quindi è molto importante che ci sia una sinergia tra le varie figure professionali all'interno di un istituto con un'unica ottica, quella di aiutare il paziente a 360 gradi, cioè non solo da un punto di vista medico clinico, e quindi ricordarsi che persone siamo tutti, no? Che dall'altra parte ci potremmo star tutti, e che uno sguardo diretto negli occhi può a volte cambiare una giornata.
Noi lo pensiamo fermamente, l'abbiamo detto anche l'altra volta, a volte veramente un sorriso, una parola, un tentare di capire l'altro, ecco, in un mondo dove ognuno pensa solo a parlare, ad esprimersi, nessuno si preoccupa più dell'altro. Sì. Io trovo che questa cosa, fatta poi a persone che in quel momento stanno così male, sia una cosa meravigliosa. Io sono orgogliosa di te, lo sai, te l'ho detto personalmente durante questo percorso e lo ripeto a gran voce in radio. Io ti saluto, ti ringrazio.
Grazie. Ti auguro buona giornata, buon lavoro.
Ti abbracciamo.
Grazie.
Grazie mille, buon lavoro a tutti.
Buona giornata.
Ciao, grazie.